La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
Buona serata, buon lunedì a Luigi Schiffo in mia compagnia.
Buona serata a te, direttore, e a tutti gli ascoltatori.
A Yves Roche dall'altra parte del vetro, come si suol dire nelle migliori radio internazionali, dal sottoscritto, umile servitore di questa radio, e naturalmente una buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. So che sarà una puntata spumeggiante, anche perché questa sera ci concentreremo su questa vittoria importante dell'Inter, che rompe l'egemonia della Juventus. Tutto quello che ho letto, scritto, me lo smonti questo teorema in 5 minuti?
Beh,
facciamo i complimenti,
che...
è giusto, è
sì,
sbagliato.
Facciamo i complimenti per aver accorciato le distanze.
Non allarghiamoci troppo.
No, a 9-1 perché... hanno accorciato le distanze. Prima cosa. Seconda cosa, vorrei dire che la Juve ha dimostrato negli anni di poter vincere senza Marotta e Conte. Marotta e Conte hanno dimostrato quest'anno di saper vincere senza la Juve. Quindi immaginatevi se non si fosse rotto il sodalizio, quanto sarebbe durato.
Saremmo arrivati a 18-2.
Ecco, quindi va bene così, giusto. L'Inter ha
strameritato. Qui ci sono molti messaggi. Ci vedo anche nessun processino, ma la giusta analisi logica. Vado alla lavagna, prof. Schiffo,
soggetto.
E mi faccia il cerchio. Tutto inizia con Conte che rompe l'egemonia del Milan.
L'egemonia di un anno.
Esatto, no, ci volevo arrivare, hai fatto bene a correggermi. Interrompe il momento positivo del Milan.
Più che altro il lungo digiuno della Juve che lì durava da
Bravo, lei questa capisco l'utilità che c'è in questa trasmissione. Due insieme meglio che one. E escludo sempre il nostro amico Yves dall'altra parte, per ovvi motivi. Lui è tifoso dentro, ha la rogna dentro, è arrabbiato perché ha vinto l'Inter, è arrabbiato perché ha vinto Conte, gli toglierebbe la stella, il parrucchino, tutto gli toglierebbe, da quanto ho capito. No, non faccia gestacci dall'altra parte, siamo in diretta internazionale. Detto questo, lunedì sportivo di RBN senza processi inutili, 340-5425-324, diteci anche la vostra, cercheremo di non fare processi, cercheremo di capire che cosa è successo, concentriamoci un po' su questa partita, perché se commettiamo gli stessi errori contro il Milan è finita. Se non li commettiamo a metà, a Sassuolo potrebbe...
Sono dolori lo stesso.
Poi c'è l'Inter. Come arriverà l'Inter? Ma già vinto.
Speriamo tutti ubriachi.
Conte verrà, esatto. Conte verrà e ci regalerà i 3 punti.
Non credo, ma comunque...
E si dice che possa riaprirsi lo stadio, una in casa e una in trasferta. Quindi le ultime due, si dice... Io ho dei dubbi ed eviterei, visto quello che è capitato anche a San Siro,
ecco,
a Milano.
A proposito di cose che non si possono vedere.
Diciamo che rischierei il meno possibile. Abbiamo aspettato un anno e mezzo, aspettiamo un anno
adesso
e mezzo
e due
partite.
Adesso ci sarà la finale di Coppa Italia e poi si ricomincia.
Un primo assaggio, bravissimo. No, perché se no non mi immagino questa partita molto amichevole tra Juve e Inter.
No, poi ci sono cose ancora in palio e a quel punto falsi un pochino la situazione.
Bravo,
perché
che saggio.
Fino adesso
sera.
Hai giocato senza pubblico, finisci così, quest'anno è andata così per tutti fino all'ultima giornata, perché è vero che lo scudetto è assegnato con 4 giornate.
Non facciamo i populisti, noi non l'abbiamo mai fatto.
C'è
bravo.
La Champions League, c'è l'Europa League, c'è la salvezza, quindi ognuno ha i suoi obiettivi ed è giusto che si giochino tutti a porte chiuse fino alla fine della stagione.
Condivido. E allora dico, e potrebbe esserci poi anche l'ultima partita a 90 minuti di fuoco, eventualmente.
Col
Quindi,
Bologna, sì.
Cosa dobbiamo evitare? Non certamente, fermati, vedo già sbottare. Prima i saluti al padrone della casa zebrata, lo zio di tutti noi di Radio Bianconera, Idris Sanne.
Ragazzi, mi sto posizionando. Ciao Luigi. Mi sto posizionando per non farmi vedere più nero del solito.
E vedo che sei in favore di luce, infatti. Lì che ti
vuoi del tempo come la Juve? Noi battiamo la punizione e tu ti prepari?
Sì, no. Secondo
è già caldo.
Me dovete vedere voi come mi vedete.
Guarda,
perché io sono molto nero da ieri.
Diciamo che quest'anno ti vedo un po' più nero. Umoralmente.
Umoralmente anche a livello di pigmentazione, perché io quando la mia squadra gioca male o non gioca bene o ha quelle sensazioni di mancanza di palle, ma lo dico, ecco, ma veramente, ecco.
Qui proprio sei nero nero nero, ti abbiamo visto nero,
c'era
nero.
La canzone Bella senza anima, qui è brutta senza anima proprio la squadra, no? Che dici?
Tutte e due, Luigi, io ho imparato a volerti bene. All'inizio vedevo, non ti vedevo Juventino perché eri ecco. Molto critico.
Vabbè, ma le critiche servono a crescere, in teoria, se le prendi giuste.
In effetti, secondo i miei gusti, i miei sentimenti, tu sei molto cresciuto nel mio corazon.
Questo mi fa onore.
Questo ti fa onore, caro Luigi. Zio Idris, ti chiedo una gentilezza. Ti stiamo vedendo bene, non in controluce, un po' più centrato, perché ogni tanto ti porti fuori dalla schermata e la gente, il popolo bianconero, vuole questa mezz'oretta a tutto Idris. Senti, la partita di ieri me l'analizzi tu, fammi il VAR.
No, la partita di ieri è stata una partita come la solita partita, li regaliamo il primo tempo, però ieri a tratti ci sono stati 15-10 minuti dove abbiamo, insomma, voluto far vedere che c'eravamo nella partita e che cercavamo di soddisfare i tifosi. Però in quel momento lì la squadra doveva essere più realistica, segnare. E quindi quando a me o a voi o a quelli che amano il calcio comincino a criticare il buon CR7 Ronaldo, ma ragazzi, noi, i tifosi devono sapere che noi non abbiamo una squadra, abbiamo individualità che emergono a tratti e a prazzi. E chi è con la individualità che sopraggiunge, che emerge über alles, come dicono i tedeschi? E lui costa caro, costa tanto, però è lui che questi ultimi due anni ci ha dato linfa, immagine, anche punti, dove ora noi potremmo aspirare, dove due anni fa siamo andati in Champions. Rispetto, massimo rispetto a quell'uomo.
Zio Idris, io qui apro una piccola, leggera, diplomatica polemica e vorrei aprirla con i nostri amici a casa. La Juve può permettersi, allora nessuno deve mettere in discussione, come dice Zio Idris e come dice anche il direttore, che a volte viene equivocato, o come pensano in tanti, CR7 è sopra tutti.
Fuori categoria.
Fuori categoria. La Juve, che non gli ha costruito una squadra alla sua altezza, ha delle responsabilità? Lo chiedo a te, lo chiedo a Luigi. E soprattutto, la Juve è condizionata da un CR7 nelle scelte, visto che, attenzione, premessa, non il direttore di Radio Bianconera, Allegri ha lasciato intendere alcune cose alla proprietà sui giocatori. Sarri altrettanto. Pirlo altrettanto. Cioè, cambiano tutti i giocatori, cambiano gli allenatori, non può cambiare anche il padre eterno in campo, a meno di non costruirgli una squadra migliore attorno? A te la risposta e poi la replica di Luigi Schiffo.
Rispondo a menadito sulle tue domande. Uno, noi in questo momento non potremmo fare a meno del buon Ronaldo, il buon portoghese. Non c'è niente da fare. Non abbiamo costruito una squadra intorno a lui, nel senso che non abbiamo creato un centrocampo valido di recuperatori di palloni, ma soprattutto di scollettatori di palloni, palloni puliti che gli possono arrivare a lui, il santo sacro, come si dice?
Il salvatore.
No, lui è il massimo. Lui è il massimo.
D'accordissimo.
Il santo grallo, sì, moglie, come si...
Sante Graal, il Graal.
Il Graal.
Il santo Graal. Graal.
Il santo Graal della nostra squadra. Che se ne voglia? Avrà 35, 36, 37 anni. Comunque lui è il santo santorum della nostra squadra. Il Terminator, il Terminatore, il finalizzatore di tutte le belle azioni che facciamo noi dal, quindi, centrocampo.
Quindi ripartiresti da lui comunque, cercando di migliorare la squadra.
Ma ci mancherebbe, lui ci dà immagine, ci dà soldi nel senso di sponsor, di sponsorship, nel senso di merchandising. Cioè, ma,
chiaro.
No, ascoltami, al milanista, che era anche mio amico quando giocava da noi, no? Lo Zlatan, gli hanno riconfermato il suo contratto, ma tu vuoi mettere il mio, il nostro?
Assolutamente, assolutamente, non c'è paragone. Senti, c'è un vocale forse che riguarda noi? Noi bianconeri in generale, ascoltiamolo, grazie.
Ragazzi, buonasera, sono Giuseppe da Firenze. Allora, premetto che a me del gioco a questo punto non me ne frega più niente, contano i risultati, badiamo a finire questo campionato e poi si riparte alla grande con le dovute considerazioni, una bella epurazione, che ne pensate? Una bella epurazione, allenatore, staff e compagnia bella, si riparte alla grande e ci andiamo a riprendere il decimo scudetto, che ne pensate? Ok, siete grandissimi, la Juve del lunedì, sempre martedì, mercoledì, giovedì. Ciao ragazzi.
No, adesso io prendo le distanze, non è che posso lavorare tutta la settimana. Idris è impegnato anche. Idris, io parto dalla parte finale, quella più semplice. Io voglio una Juventus che rilanci subito il guanto della sfida all'Inter. Non gliene faccio vincere 2, 3, 4, 5, 6, massimo 8. Neanche ci voglio pensare. Tu cosa dici?
Io dico che ho il massimo rispetto della loro dirigenza che proviene, che ha avuto scuola, il know-how della Juventus, Marotta, Conte. Io li rimpiango in un certo punto. No, davvero, e tu li hai conosciuti, io sono amico, sono stato, penso di esserlo stato ancora, di esserlo ancora con loro. Loro sono maniacali.
Sì.
Sono maniacali. Loro amano il loro lavoro, amano la squadra, sposano la squadra dove vanno a lavorare, perché sono professionisti.
Idris, però... non a caso il cerchio si apre con Conte e Marotta alla Juventus a un certo punto e si chiude, no, con Conte e Marotta all'Inter. Luigi, sì. Vuoi replicare, qualcosa da aggiungere?
No, sul discorso Cristiano Ronaldo, non Cristiano Ronaldo, io direi che c'è uno scenario A, cioè la Juventus decide di fare la grande squadra d'Europa e quindi adegua la squadra a Cristiano Ronaldo, che significa pensare a una squadra col 4-3-3, che significa avere tre centrocampisti veri come quelli del Real Madrid, del Bayern Monaco e delle altre squadre che contano, mettere Ronaldo nella sua posizione di esterno sinistro d'attacco e non centravanti perché non è il suo ruolo, con un centravanti vero e un esterno destro d'attacco. Se fai così è un discorso, e questo però richiede degli investimenti, dei costi, una struttura societaria e tecnica di un certo tipo. Piano B, non ci sono i soldi, perché, oh, ragazzi, può darsi anche che a un certo punto Exor dica: ragazzi, la festa è finita, noi non ne mettiamo più, arrangiatevi, fate giocare i giovani. Allora, piano B, si ricomincia con un progetto con i giovani migliori possibilmente d'Italia, del campionato italiano, non necessariamente italiani, ma più italiani possibili, però bisogna armarsi di pazienza, e a quel punto credo che Cristiano Ronaldo, lui stesso in persona, se vede un progetto del genere, Farmi e Bagagli e ci saluta, e quindi bisogna mettere le cose in chiaro. Dopodiché tu hai 30 milioni di ingaggio da spalmare su tanti e da rinforzare l'organico in modo da ottenere degli obiettivi di un certo tipo, non so di che tipo, ma comunque
difficile trovare una via d'uscita, una soluzione a questo piano B, no? Cioè trovare una squadra intenzionata, pronta a investire quelle cifre in questo momento. Torno da Idris, mi fa piacere perché stanno arrivando molti messaggi e ci chiedono davvero il tuo pensiero. Abbiamo la fortuna di averti quantomeno una volta alla settimana e ci aiuta a comprendere anche dalla tua prospettiva, Idris. Che tipo di partite saranno queste ultime, a partire da quella col Milan? Da dentro fuori, da accontentarsi del pareggio, spostare il problema, da aspettare un intreccio di risultati positivi? Tu da buon tifoso juventino, cosa ti auguri o cosa pensi che la Juve possa fare in questo momento?
Sono tutte e quattro finali della Coppa dei Campioni, tutte ultime quattro partite, cominciando dal Milan. Sono partite dirette, tutte finali, devono scendere in campo i ragazzi miei pensando che siano tutte finali come ieri, che poi dopo la fortuna ci abbia assistita e un altro. Però da settimana prossima devono considerare partite dirette, al di là delle partite, devono nella loro mente, nella loro testa, devono considerare che sono tutte finali della Champions League.
Idris, ma ieri non abbiamo giocato bene, non mi aspetto il gioco brillante, champagne e fantasia, però ci è andata solo tanto bene, grazie al Marziano e grazie a 8 minuti forse anche di blackout dell'Udinese, stanca, non so. E io la vedo difficile con Milan e Inter in casa, no? E
ma guarda che anche il Sassuolo è pericoloso.
E anche il Sassuolo, e anche il Bologna poi all'ultimo, cioè io non so bene la classifica. Cioè mi sembra in questo momento che devo temere molto la nostra amata Juventus.
Fratello, ho rispettato le tue parole, ti ripeto e reitero che ti dico che sono ultime quattro partite di finale. L'ultima, cioè questa prossima col Milan, l'ultima con l'Inter. Dobbiamo far vedere che noi siamo la Juventus, che loro hanno vinto per caso, il loro sogno, il sogno degli interisti è batterci in casa, il loro sogno ultimo, dopo che abbiano vinto questo scudetto dove noi eravamo appannati, il loro sogno ultimo e batterci in casa dopo che loro ci hanno rifilato due gol a casa loro. Quello che io mi auguro una rifondazione l'anno prossimo della Juventus, dove tu e Luigi sarete consulenti veri. No, ma non ridete.
Ma no, era Yves dall'altra parte. Yves, noi
ride, noi ridiamo perché ride lui.
Ok, Yves, non ha fatto il Ramadan. Yves non ha fatto il Ramadan, quindi.
Ma quello no, lì ma che il Ramadan fa. Eccolo, lo vedi che ti saluta?
Fratello, ciao caro, ciao. Non hai fatto il Ramadan?
Si vede.
No, allora, la radio bianco e nera ha servito o deve servire anche da consulente o da consiglieri da consigliera alla società Juventus. Noi contiamo niente, ma le nostre idee, la nostra conoscenza, il nostro amore, la nostra passione per la Juventus dovrebbe essere qualcosa che debba servire ad Andrea, a Nedved, a Paratici. Loro hanno giocato, noi abbiamo giocato a livelli bassi, però ce ne intendiamo di calcio veramente. Esternamente, da osservatori, ciò che manca alla Juventus.
Belle parole, Idris. Intanto grazie perché fai parte anche tu di questo progetto, di questa radio. Chiaramente mi verrebbe da dirti, no, facciamo anche i giornalisti, non sappiamo bene a chi indirizzare per il prossimo anno ancora questa nostra volontà. Mi sembra che anche tu ogni tanto mi svegli al mattino con un curioso caffè, con gli auguri e tutto, ma anche con delle curiosità molto piccanti che andranno approfondite, o no?
Sì, ma io mi incazzo.
Perché?
No, ma fratello, cioè vedere loro festeggiare ieri con tutto il casino, 30.000 persone.
Pazzesco, cioè, pazzesco, quello per cioè, senso civico zero
capisco,
di tutto.
Li capisco, io li capisco, perché dopo 10 anni che non vincono è giusto. Noi che abbiamo vinto per sempre abbiamo fatto la stessa cazzata, cioè in piazza a Torino, dove ci sono stati anche dei morti. Cioè noi ci dobbiamo ridimensionare come tifosi. Cioè,
ricordiamocelo per la finale di Coppa Italia, sperando che vada bene, rispettare maggiormente le regole, ovviamente. Dicevi?
Le regole, soprattutto in questo periodo di pandemia. Certo. Noi dobbiamo essere esempi del comportamento. Essendo tifosi, dobbiamo dare l'esempio del buon vivere e del rispettare, diciamo, distanziamento comportamentali, tutte queste robe qua, perché i tifosi sportivi, eticamente siamo sportivi, dobbiamo essere cioè, gli esempi del comportamento. Al di là di questo, io faccio i complimenti a loro, interisti, soprattutto a Marotta e a Conte, che sono stati da noi, che hanno portato il know-how. Quando dico io Altobelli, miei amici interisti vincono sempre
grazie a noi,
o giocatori o dirigenti, dici tu, a seconda delle stagioni.
Sì, però mi diranno che fa parte del calcio, i giocatori cambiano, i dirigenti cambiano, però loro hanno vinto.
Certo. Senti, tu mi devi spiegare in 10 secondi, al di là è una battuta anche la mia, ma come fai a essere ancora amico di Altobelli? Oltre ad essere una persona squisita.
Ma perché ha giocato un anno alla Juve, lo perdona, diciamo.
Che ti fa arrabbiare così tanto?
Ma io lo ricordo sempre, ha sputato nel piatto dove ha mangiato. Ogni mattina, no, non lo farò mai vedere le cazzate che mi manda tu. Sono 42 anni che è amico mio.
Gli amici, anch'io sono amico di Luigi, capita, di dell'altro, come si chiama? Yves, dall'altra parte. Zio Idris, tu sei la nostra bandiera, sei una pagina importante di questa radio. Ti salutiamo, ti auguriamo buona serata, per quanto sia difficile un lunedì di questo tipo, dove dobbiamo ancora lottare, e ci auguriamo di viverne di belli in questi 4 che rimangono.
Io vi consiglio,
sì,
tu e Luigi, di essere sempre amici, al di là delle differenze, appartenenze politiche, gambalini.
Che lezione che ci stai dando?
C'è sempre la valenza dell'amicizia, al di là dell'appartenenza.
Il rispetto.
Luigi, io so che lui tifa per il Toro.
Chi?
Chi?
No! Stai scherzando.
No, io sono del segno zodiacale del Toro, guarda, se proprio vuoi saperlo.
Tu lo sai. No, qui ottimi professionisti, no? Del Toro, guarda, ne circola qualcuno attorno, ma molto distante dagli studi della diretta. Per essere chiaro. No,
al di là degli scherzi.
Assolutamente.
Però permettetemi.
Sì.
Io adesso sono alla casa originale in ventina dello zio Idris.
Sì,
però tra qualche giorno tornerò ad Otranto.
E lì?
Lì è un feudo.
E lì organizzeremo delle belle cose quest'estate. E l'interista lo facciamo grigliato. Pensavo ci fosse già stasera. Idris!
Fammi salutare loro. L'interista bisogna salutarlo.
Sì, vabbè. Lo mettiamo per ultimo, però.
Bisogna fargli applausi.
Mettiti al centro del video, se no non vedono i tuoi saluti.
Non ho capito.
Mettiti più al centro del... Mettiti più al centro e fai i saluti, così ti vediamo. Ecco, così va bene.
Così
va meglio.
Vedete? Così?
Sì.
Saluto tutti gli otrantini. Tra poco ci vedremo.
Torno. Attenzione.
Voglio bene. No, ragazzi, io lo dico veramente col cuore. Otranto è diventata la mia seconda città. Amo tutti, perché loro mi hanno fatto del bene.
Ti hanno adottato. Chiaro. Perfetto, zio
io
Idris.
Non posso...
Ti abbiamo anche perso, ti stiamo... Idris, ti stiamo sentendo malissimo adesso, quindi abbiamo colto il tuo messaggio, mancava proprio il tuo saluto. Occhio, Otrantini, che sta tornando zio Idris nella nostra terra, nel nostro feudo bianco-nero.
Traete le debite conclusioni.
State scrivendo davvero tanti, la Juve del lunedì ripartirà da qui. Iniziamo con gli aspetti tecnico-tattici.
La Juve del lunedì.
Mamma mia, il lunedì sta diventando una giornata impegnativa, eh? Poi ci sono anche quelli che da casa ci chiedono la Juve del martedì, del mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Cioè, uno verrebbe da dire, speriamo di non giocare anche la Super League, se aggiungiamo degli impegni, se no diventiamo come Yves. Senti, aggiornamenti, perché il campionato si gioca anche stasera.
Si gioca, c'è Torino-Parma 0-0 all'intervallo, un paio di occasioni per il Toro, ma
e la tua riflessione qual è su questa partita che non stiamo vedendo?
Se il Toro non vince va nei guai seri, insomma. Mi sembra di capire dalla classifica alla mano, visto che il Cagliari sta facendo bene, insomma.
Quindi diciamo che c'è anche una Champions League, una qualificazione Champions League al fondo.
È quello che dico, quando dicevamo prima degli stadi con il pubblico, che secondo me ci sono tante cose da segnare all'ultima giornata quest'anno, e quindi va rispettato il fatto che non si è giocato tutto l'anno col pubblico, e quindi non è giusto, secondo me, metterlo alle ultime partite. Poi è l'opinione la mia, quindi me la tengo, come si dice.
Allora, abbiamo già letto dei messaggi qui, abbiamo già avuto modo.
Ce n'è ancora due o tre da leggere.
Vai, allora, prendi quello che preferisci.
Carlo da Carpi, io vado controcorrente, non credo nelle rivoluzioni. Con un laterale sinistro, Gosens, suggerisce lui. Due centrocampisti forti, ok Locatelli, ma anche Milinkovic-Savic o Aouar. E una punta d'aria di rigore come Icardi. Questi acquisti li fai con le uscite di Ramsey, McKennie, Dybala, Bernardeschi, Bentancur. E quindi secondo lui non c'è bisogno. Però in pratica è una rivoluzione, scusami se te lo dico, ma ne togli 1, 2, 3, 4, 5 e ne metti altrettanti, no, 3, 4, insomma, quindi più o meno è una rivoluzione dei titolari, mezza squadra cambi.
Certo, il messaggio precedente che ci è arrivato una decina di minuti fa, ringrazio coloro i quali ci stanno anche scoprendo magari nelle ultime settimane, e noi continueremo per tutta l'estate adeguandoci un po' ai temi dell'attualità e non solo a quelli della nazionale, a delle riflessioni di mercato. Vi ribadiamo, terremo accesi i riflettori, ma naturalmente non facciamo il gioco dei procuratori. Mi sono preparato questo slogan, no? Perché sennò ho un amico anche che fa un po' di trattative, no? Mi sta proponendo anche mi sono accorto che mi stava proponendo mio figlio, che ha 11 anni.
Okay.
Cioè, capisci che quindi il gioco, c'è anche Yves che sta mettendo le mani sopra. Scherzo, grandi
mercato,
professionisti.
Bisogna fare attenzione,
il mercato, bisogna fare
le cose, perché
no?
Ognuno fa i suoi interessi.
Ok, bravo.
Nome accostato alla Juve vuol dire che quel nome vale subito di
vale
più.
Vale subito di più, certo. Bravissimo. Buonasera a tutti, volevo sottoporvi un rilievo statistico. Ribadisco che io me lo tengo stretto, Ronaldo, ma devo per la Ferrari avere un pilota da Ferrari o viceversa, cioè se lui è il pilota della Ferrari, la Juve deve essere una macchina superiore.
I meccanici devono essere i più bravi, perché se poi ti sbagli a montare la ruota, quelle robe lì, fai brutte figure.
Se perdi un secondo ogni gara, a fine
c'è un motivo.
A fine era meglio prendere la metro, no? Tanto per essere chiari, nelle 7 stagioni prima di Ronaldo, ci dice Luca da Trieste, che da un po' che ci segue e sta aggiungendo,
è preciso,
in tutte le trasmissioni, no? Aspetti interessanti. La Juve ha segnato in media 75,6 gol a campionato, no? Dall'arrivo di Ronaldo, tenendo conto delle due stagioni completate, la Juve ha segnato in media 73 gol a campionato, senza mai eguagliare o superare gli 80, cosa che prima di Ronaldo è accaduta in due circostanze, una con Conte e l'altro con Allegri. Io ci aggiungo un aspetto pessimistico.
Vai.
Cioè vincere la classifica cannonieri e non vincere il campionato ci può stare. No, ci può stare.
Succede
perché
quasi
l'ultima
sempre,
volta
.
È capitato l'ultimo Milan, no, di Ibrahimovic, con Ibrahimovic capocannoniere, Milan campione d'Italia. Ok? Quindi ci sta avere chi segna tanto, ma essere tranquillamente in Champions, non all'ultima giornata, non alla penultima. Mettiamoci nelle condizioni peggiori, record su record, costo su costo, avere il miglior attaccante al mondo e non essere neanche in Champions e fuori dalla Champions. Non sto dicendo Ronaldo è un pacco, Ronaldo cacciarlo via, Ronaldo a 1500 ore al mese. No di tutto questo. Però devo cambiare necessariamente, dovrei cambiare necessariamente strategia. Io qui ragiono da imprenditore, da ragioniere del calcio, tutto quello che volete, da antipatico, no? Però pagaste voi quello stipendio per avere il minimo sindacale, no? Tanti gol per... A me vengono in mente la pesantezza dei gol di Trezeguet, Nedved, Camoranesi, cioè assortiti. Mi vengono in mente i gol di Vucinic, di Boriello, di Matri. Di tutti quelli che sono passati anche dopo, di Giaccherini, di chi tirava, di Khedira, pesantissimi, no? Non devo sperare, farmi segno della croce per sperare di aggiungere qualche gol ai tanti di quel giocatore, perché vedendola così, e finisco, mi sembra che quel giocatore concentri troppo gli sforzi di tutti in campo, fuori, di qua e di là. Appena se ne va, i like se li porta via nella sua valigetta degli affari. Questo è il mio punto di vista, non me ne vanto, ragiono così, me lo tengo stretto se rimarrà e non farò i festeggiamenti se se ne andrà della serie. Ragioniamo per il bene della squadra, dell'allenatore, che non abbia eventualmente più grattacapi di quelli che normalmente ci potranno essere e ci sono già stati quest'anno.
Sì, sicuramente diciamo che rimarrà comunque sempre grande rammarico se
rimarrà il grande rammarico
se la stagione della Juventina di Ronaldo finirà senza la conquista della Champions, di aver avuto uno dei due giocatori migliori al mondo in questo momento storico e di non aver fatto quell'altro passo per poter arrivare al top d'Europa,
almeno perché, una semifinale, almeno
perché
giocata.
I numeri dei gol sono importanti, la pesantezza dei gol, ma quelli la fa la squadra, secondo me, perché se tu metti Ronaldo con dietro Vidal, Pirlo e Pogba, io posso immaginare
che ti manca
nella finale, ce l'hai. Quello che dico, tu avevi la squadra per la finale, ti mancava il Ronaldo della situazione, hai messo Ronaldo e smontato la squadra. È ovvio che essendo un gioco di squadra, il giocatore singolo o è uno alla Maradona che i gol se li inventa da solo, che prende la palla a metà campo, li scarta tutti e segna, ma Ronaldo non è quel giocatore lì, o meglio a 37 anni non può essere quello che fa quel lavoro lì. Grande finalizzatore, è come chiedere, non so, ai tempi di Trezeguet, ai tempi di Inzaghi, ai tempi anche Icardi, adesso sono giocatori che devono fare gol, punto, non devono fare gioco, quindi il gioco lo deve fare la squadra, poi lui deve fare i gol. A Udine ha avuto un pallone in area, uno in tutta la partita, e ha fatto gol. Tu mettigliene due o tre invece di fare il primo cross sulla sua testa.
Tu la fai molto semplice, la fai da commentatore, da giornalista, da appassionato.
No, io la guardo come dal punto di vista calcistico,
se sono tutte domande da fare,
mister
se
vincente,
sono lecce.
Tra l'altro, mister
Vincente
a un passo dal quarto posto, vai mister.
Ce l'abbiamo solo noi, Attila Malfatti, l'angolo della tattica. Ciao mister.
Buonasera Luigi, buonasera Antonio.
Faccio subito la domanda a te, intanto ci avrai ascoltato un po' mentre ci collegavamo con te, intanto cosa ne pensi, perché il bello sarebbe anche quello di non trovarci sempre in linea e dare ognuno le proprie motivazioni. Ci dici cosa ne pensi con la partita di ieri in più, no? Come aggiorni il giudizio per Pirlo? Ce lo chiedono da casa.
È quello che ti ho detto già tempo addietro. Andrea Pirlo secondo me al momento non è giudicabile come allenatore, perché è un allenatore che ha avuto la sua prima esperienza con la Juventus, cioè non con il settore giovanile o la seconda squadra, ha iniziato dalla Juventus, prima squadra, quindi sinceramente io non mi sento in grado di giudicarlo. dico che ha avuto un grande carattere accettare questo incarico, la Juventus ha avuto un grande coraggio a dargli questo incarico, ma è normale che, come in tutti i lavori, bisogna fare del praticantato, bisogna fare della gavetta. Quindi
me la descrivi questa gavetta? Tu hai assaporato la tua gavetta? No, non ti sto proponendo, qualcuno magari pensa, sono amici, adesso propone Attila Malfatti in prima squadra. Potresti meritarlo, non lo so, lungi da me questo pensiero. Dico, assaporando, respirando l'aria del campo, del calcio, da allenatore, esperienza che io non vanto, ti posso dire che ieri sono stato il migliore in campo ad arbitrare una partita di ragazzini che tu conosci molto bene, sono stato l'adulto più bravo in campo, cioè il miglior arbitro.
Perché in tutta Europa abbiamo bisogno di arbitri bravi.
Non ti dico mia moglie cosa gli ha detto al figlio, non dire all'arbitro certe cose. Ha ricordato queste cose qui e non ti dico che gesto hanno fatto. A parte questa cosa vera capitata ieri, ti chiedo: qual è la gavetta? Quant'è il tempo? Quanto deve durare questa gavetta? Per noi che non abbiamo giocato in Serie A, o per chi ha giocato in Serie A, per uno mediocre o per uno che ha vinto la Champions League o la Coppa del Mondo?
Antonio, il discorso è molto semplice secondo me. Quando un giocatore come Pirlo, che è stato uno dei migliori al mondo nella storia del suo ruolo, decide di fare l'allenatore è un mestiere, il calciatore è un altro mestiere, perché il calciatore pensa solo a se stesso, detto il soldoni, e l'allenatore deve pensare a 25, 26, 27 teste e deve avere relazioni buone con tutti, considerando che ogni giocatore ha un background, una cultura, un'infanzia, una giovinezza, un passato sportivo diverso. Quindi c'è chi lo capisce in un anno, chi lo capisce in due anni, chi lo capisce in tre anni, chi lo capisce in quattro. Non si può quantificare il tempo della gavetta che bisogna fare, però sicuramente bisogna farla.
E dove? E soprattutto dove? In quale categorie? Partendo dal basso, dal vertice, dal lato, dall'obliquo?
Dipende dalle occasioni che ti si presentano. Però se devo dire la verità, quello che penso io, Pirlo, essendo al primo incarico in vita sua come allenatore, quindi ex giocatore, che inizia, fa il corso a Coverciano e fa l'allenatore, e gli danno la Juventus, cioè una delle cinque squadre più importanti al mondo, secondo me ha fatto il massimo di quello che poteva fare.
Come si direbbe in Toscana, se si può dire in toscano? Come si direbbe in toscano? C'è un'espressione per dire uno che ha iniziato in questo modo.
Nato con la camicia, si dice in italiano.
Nato con la camicia. O qualche. Cioè, si può dire, o la metto in difficoltà? Io non conosco le lingue. Non si sbia.
Sarebbe mancanza di rispetto, perché lui non è che ha forzato la Juve per avere la prima squadra. Lui, sanno tutti che avrebbe dovuto essere allenatore della seconda squadra. E dopo, per varie circostanze, si è trovato ad essere allenatore della prima squadra e quindi ha cercato e sta cercando di fare il massimo. E secondo me non ha fatto nemmeno un brutto lavoro, perché considerando tutte le
vicissitudini
che ci sono state e le problematiche che ci sono state con infortuni, con tante partite, col Covid, sta facendo il massimo di quello che lui al momento può fare. Questa è la mia opinione.
Ti fermo un vocale e poi Luigi.
Ciao Antonio, Luca da Roma. Tu non vuoi fargliene vincere due di fila, Antonio, ma purtroppo queste cose non si fanno con la volontà di noi tifosi, ma con la volontà della società, del presidente e della dirigenza, e con la bravura o con i soldi, insomma tutte queste cose le sapete bene. E dobbiamo colmare un gap, ragazzi. Se fino all'anno scorso ce l'avevamo noi il vantaggio nel gap, e fino a due anni fa era enorme, adesso ragazzi siamo noi in svantaggio nel gap, e non è piccolissimo secondo me. E attenzione all'anno prossimo, perché l'Inter, anche se non ha futuro perché è una squadra vecchia, per l'anno prossimo è ancora spendibile ad alti livelli, in Italia agli stessi livelli di quest'anno, secondo me. Quindi attenzione, se noi vogliamo proporci per la lotta a scudetto, bisogna cambiare allenatore e bisogna prendere un paio di campioni. Luigi, cosa ne pensi?
Hai visto?
Diretto.
Diretto.
Sì.
Vai Luigi, vai.
Poi glielo chiediamo anche al mister che... No, io l'ho già detto prima, secondo me se tu hai Cristiano Ronaldo e poi non fai la torta e la ciliegina te la puoi tenere in gola, diciamo, perché poi alla fine serve fino a un certo punto. Io ci metterei la torta bisogna fare a centrocampo, lì servono gli acquisti importanti di personalità, gente esperta, perché anche
tosta.
A Udine la squadra aveva paura di non farcela e stava per non farcela in una partita veramente. Io adesso è una cosa che volevo chiedere a Attila, infatti.
Gira, gira da Don Bravo, no, bravo.
No, no,
mi piace
un'altra
la
cosa, un'altra
così.
Cosa.
Incalzano il mister,
no,
perché da quando
sapere.
Vince,
vai,
da quando se, vince si è montato la testa il mister.
Ma se l'Hajduk prendesse un gol...
Aspetta, stop.
Ferma tutto.
Il mister, no, perché no, lei vince le partite importanti, no?
No, chi? Lui Antonio, rimane...
Non ha boccato.
Lui quello
faccio
lì...
un passo indietro, Antonio, il mister merita
bravo,
le vittorie.
Ma fa neanche tu dei passi indietro.
Dicevo,
c'è lavoro.
Quando ci abbiamo allenamento alle 4 di pomeriggio, vado al campo alle 7 di mattina, quindi non mi dia a me che...
No, mi spieghi
a preparare i percorsi tattici.
C'è allenamento 4 del pomeriggio, lei, signor Attila Malfatti, va alle 7 del mattino?
Sì, schemi.
Andiamo avanti, faccio tre passi indietro, applausi
ecco,
dalla nostra
regia. Volevo chiedere questo, se l'Hajduk prendesse un gol come quello che ha preso la Juve a Udine, in una partita così importante... Che fine farebbero i giocatori dell'Hajduk di fronte a Attila Malfatti negli spogliatoi?
No. L'allenamento sarebbe alle 7 del mattino.
Una domanda eccezionale. E io, siccome ogni giorno mi massacro da solo, ti dico una cosa. L'altra, prima del Rijeka, abbiamo giocato con la Dinamo Zagabria e sì. Abbiamo preso un gol...
Così.
Uguale. E io infatti è una settimana che non dormo. Perché? Azione della Dinamo Zagabria. Il nostro centrale rompe la linea, va su Petkovic, Bruno Petkovic a metà campo, fa fallo, giustamente, azione eccezionale come tattica individuale, fa fallo e non rimane sul pallone, fa per rientrare, però aveva fatto un'uscita di 30 metri. Che succede? Nel momento che lui fa fallo e si gira, quelli battono improvvisamente sopra la linea nostra e fanno gol. Quindi è una settimana che non dormo, ma anche noi abbiamo fatto lo stesso errore. Bisogna essere sinceri nella vita.
Ecco, allora, mentre ci colleghiamo con il nostro ospite...
Bisogna fare fallo,
stare sulla palla, sì.
E non parlare con nessuno, fermi sul pallone.
No, puoi anche parlare, ma con un piede sul pallone.
No, rifacciamo la moviola. Allora, commettiamo fallo. L'arbitro è lì, il pallone è a terra. Come ci dobbiamo posizionare?
Piede sul pallone, discuti.
No,
io facevo
piede
così.
No, perché devi
vabbè,
stare un metro,
sì,
no?
Per
stai davanti
dire,
alla palla e non parli con l'arbitro. Stai con lì davanti alla palla. E chi è davanti al pallone chiama i compagni. Oh, occhio che battono subito. Comunicazione. Sono momenti importanti di una partita dove
e ti posso chiedere
fa la differenza.
No,
no, solo una cosa al volo. Buffon lì potrebbe essere prezioso per queste cose.
No, non
è lui che
guarda,
no.
Ti dico una cosa, la Juventus ha dei giocatori, ora io non vi ascolto, vi apprezzo sempre perché siete eccezionali secondo me. Al di là del bene che vi voglio, ma bene va proprio vero, e siete anche competenti di calcio, però in quei momenti lì è talmente poco il tempo, sono frazioni di secondo.
Sono d'accordo
che
con te,
che uno vale l'altro.
Alla Juventus è il giocatore che è sulla palla,
è un professionista.
40 metri per dirgli stai sul pallone, se no giochiamo a Salesiani a Livorno, non lo so, all'Armando Picchi.
Io sono campione nazionale PGS,
nel Gabbione.
Vorrei solo ricordarvelo. E quegli errori non li
commette. Non ha mai giocato contro di me.
Se no vincevo anche contro di lei.
No, perché se no dopo un minuto fai 6 mesi di ghiaccio. E questa è la prima cosa.
Dai Salesiani, vale doppio. Vale
che belle partite a Livorno. Vi devo fermare tutte e due perché mi fa male le caviglie. Forse andiamo a Livorno stasera? Vediamo un po' chi c'è seduto sul divano.
Grandissimo!
C'è David Pratelli. Non so se hai sentito...
Ciao David!
Buonasera. Buonasera.
Oh, ma voi toscani non siete normali, eh? David, no, hai sentito? No, io dico, ma, mi ha minacciato.
No, scusate, ma parlate del Livorno che poveraccio è andato in Serie D. Ieri sera c'è stato uno sfracello in Toscana di squadre toscane, Livorno, Lucchese, tutte retrocesse in Serie D.
Noi ci possiamo permettere solo ospiti della Toscana.
Ma una cosa tremenda.
A parte che
tremenda,
c'è una percentuale di allenatori e giocatori toscani. Preparatori,
ma come mai? Come mai siete i migliori?
Non lo so.
Meno che nella comicità, mi dicono, meglio che, meno che nella comicità.
No, la comicità
siamo i migliori nella comicità e forse dobbiamo migliorare nell'aspetto sportivo, perché visti i risultati nella comicità siamo i numeri uno indiscussi.
Ti abbiamo aspettato per fare i complimenti ufficiali all'Inter, vai, noi andiamo a prenderci un caffè, tutto tuo il programma. Vai,
io vado in Tria.
Dai, da Conte, Marotta, Lukaku, elogia un po' l'impresa.
Dico solo una battuta, che nell'anno del Covid-19 doveva vincere lo scudetto una squadra che il suo scudetto era il numero 19.
Oh, mamma mia, questa è commissione tecnico-scientifica da Livorno di David Fratelli. Perfetto, scherziamo, portiamo rispetto. Bene, no,
19 la Juve quando l'ha vinto? Gli anni 80.
81. 80-81, il 19esimo scudetto. 80-81.
Il mio primo scudetto da tifoso 80-81, e mi ricordo anche la formazione.
Vai,
formazione, te la dico veloce. Vai. Allora, Zoff, Cucurella, Cabrini, Furino, Gentile, Scirea, Marocchino, Tardelli, Bettega, Bredi, Fanna.
Hai capito?
Ho visto la foto stamattina, confermo, l'accendiamo. C'era anche Marocchino, il nostro opinion leader. No. Perfetto, complimenti. Sì. Davide,
Poi giocava anche Causio. C'era anche Causio, che era l'ultimo anno, mi sembra, la Juventus. Sì. Si alternava un po' Causio con Marocchino. Un po' come fanno quest'anno Arthur e
tutti gli altri.
Non mi piace questa risatina toscana. Intanto perché Boniperti aveva capito che Marocchino non era disponibile tutte le domeniche.
Non per tutta
la partita. Dipendeva dalla notte precedente. Ma va bene lo stesso. Sentite, divertente, interessante. Noi fra un po' salutiamo il mister. È una domanda per il mister, che poi deve andare al campo lui domani mattina alle 7.
Perché poco fa ho fatto una diretta, visto che c'è il mister che è di Viareggio, di quelle parti, voglio approfittare di questa diretta, salutare lo Juventus Club Lido di Camaiore.
Salutiamoli, ne conosco anche qualche rappresentante.
Salutare, ci tenevo perché mi avevo chiesto, hai visto che c'è anche Attila, che lui è della Versilia, per cui insomma così almeno... Grazie. Facciamo una bella festa tutti insieme.
Complimenti, un bel brindisi tutti assieme appena scoccherà l'ora giusta. Una domanda invece, mettimelo un po' in difficoltà il mister. Fai finta che tu abbia Pirlo di fronte. Sull'Udinese, sul Milan, chiedigli qualcosa. Come giocare, come difendere.
Allora voglio fare questa domanda. Dopo l'eliminazione col Porto, non ti stai rendendo conto che la Juve è un po' fra i giocatori, forse anche l'allenatore, hanno staccato un po' la spina ed è calata proprio quell'adrenalina e sembra che ormai tanto non c'è più niente da fare, tiriamo avanti a chiudere questa stagione e magari penseremo dopo a giocarci la finale di Coppa Italia? Perché mi sembra che questa Juve, da dopo l'eliminazione col Porto, abbia fatto un crollo spaventoso.
Sicuramente il campo ha dimostrato questo. C'è da tenere in considerazione che secondo me la Juventus è un po' corta di rosa, perché vedi ieri, io ho la mia opinione, secondo me il calcio è molto semplice, senza centravanti, non parlo della qualità dei giocatori, centravanti di ruolo, un giocatore come Morata, che è l'unico che ti allunga le difese avversarie e quindi crea spazio per i giocatori che giocano sotto punta, e comunque quando non gioca Chiellini la difesa non è così solida, e soprattutto la Juventus ha dimostrato che in queste partite, quando giochi contro squadre che si difendono, perché l'Udinese si è difesa 3-5-2, deve avere giocatori che giocano, vengono sì incontro a ricevere la palla, ma se stanno tutti stretti e li devi allungare, come li devi allungare, cioè devi fare in modo di allungarli per poi giocare tra le linee. Tipo, è stata un po' una partita come a Firenze, no? Primo tempo la profondità la cercavi solo con i quinti e tutti venivano contro a cercare il pallone, ma in quelle partite lì con squadre molto chiuse che ti aspettano, che non vogliono concederti spazi, e le mezze ali diventano fondamentali, devono attaccare gli spazi, devono andare in profondità, certo, devono creare movimento per liberare spazio tra le linee. Questo è, diciamo, quello che io vedo di queste partite della Juve. E poi sicuramente, come detto giustamente te prima, una rosa un pochino corta in determinati ruoli, abbiamo visto in tante partite, e per carità è un bene che i giovani della seconda squadra primavera vadano in panchina, però qua, ci sono delle partite dove mancavano tantissimi giocatori, mancavano anche i cambi, cioè davanti è quello che ho detto già a Antonio e a Luigi due o tre mesi fa prima di venire qui a Spalato. La Juventus davanti quanti attaccanti c'ha?
Sì, sì,
certo.
Ronaldo è un giocatore poi... che non è un centravanti, per carità,
la vera prima punta manca,
e insieme a Messi è il mio giocatore al mondo, ma il centravanti lui non è il suo ruolo, lui deve partire largo, deve svariare, deve muoversi sul fronte d'attacco, non può far centravanti lui con Dybala dietro, perché anche Dybala è uno che vuole la palla tra i piedi.
Gli attaccanti... Tanti se, tanti ma, che poi non fanno il centravanti vero.
Insomma, quanto pare
gli attaccanti,
anche a mezzo
gli attaccanti veri, Attila, quelli d'area di rigore. Io mi ricordo Pippo Inzaghi. Pippo Inzaghi, per carità, non aveva le qualità tecniche dei giocatori che magari adesso la Juve. Però
uno che aveva quel fiuto d'area.
In area di rigore era il numero uno, attaccava il primo palo, capiva quando attaccava il primo palo, attacca il centro, il secondo palo, è uguale a tre seghe.
Mister, la Juve del lunedì finisce qui per te, da casa hanno detto stoppa le telefonate, ti ringraziamo.
Da casa
ti
mia o da casa tua?
Ci rivediamo lunedì prossimo, con un'altra giornata bella difficile, mi raccomando, buon lavoro in quel di Spalato.
Devo dire solo una cosa a David.
Sì.
Sì.
Fine maggio, qui finisce il campionato, aspetta l'idea di Camaiore, bagni onda, ospite mio.
Bene, ci siamo anche noi, abbiamo
voi due andate a, perché voi piemontesi andate sempre a Lazio.
Hai deciso così.
E io allora
adesso
vi mando
la Sardegna, ma va bene lo stesso,
io
anche
vi mando tutte e due vi mando tutte e due in pubblicità. Ciao mister, questa è la Juve del lunedì, il programma che mancava. No Davide, tu resta lì, ripartiamo da qui le domande.
Salutavo il mister.
Ciao, a dopo.
La Juve del lunedì.
La Juve del lunedì in questo momento in diretta sul circuito ETV, in Liguria nelle Marche sul canale 12, in Umbria canale 14, in Abruzzo canale 19. Tutti ad aspettare prima della grossa replica alle 23 fino a mezzanotte e mezza su Bon Channel, canale 68, le dichiarazioni forti di David Pratelli che abbiamo già in collegamento. Vero David?
Quale dichiarazioni forti?
E quelle che farai adesso, dalla zona di Vanum.
No, no, sembrava che avessi detto chissà
no,
che cosa.
No, le devi ancora dire, ti ho lasciato il tempo.
Ah, le devo ancora dire.
Le devi ancora dire.
Sì. No, ci mancherebbe altro, insomma.
Vai, incalzalo.
L'Inter ha vinto lo scudetto.
Mamma mia.
La dichiarazione più forte di questa.
Conte resta all'Inter? O lo rivorresti alla Juve? O potrebbe ritornare... Ci potrebbe essere un ritorno di fiamma?
Ma posso dirti una cosa?
Sì,
ho fatto un'analisi proprio sugli allenatori in Italia degli ultimi 10 anni. Beh, devo dire, bisogna riconoscerlo, che Conte ha dimostrato di essere il miglior allenatore italiano, più di tutti, perché non è facile vincere come ha vinto Conte, perché bisogna sempre analizzare ogni singola vittoria, ogni singolo campionato.
Allenatore italiano o che ha allenato in Italia? Spiegami meglio.
No, secondo me al momento è il miglior allenatore italiano.
Ok.
Ma perché? Perché per il semplice motivo che lui ha vinto sempre in maniera non facile. Ha sempre vinto prendendo squadre da gestire che venivano, per dire, una squadra che noi conosciamo da 2 settimi posti. una squadra con una società che gli aveva chiesto solo un posto in Champions League e ha portato quello scudetto che tutti sappiamo con l'euforia da parte di noi tifosi. Ha fatto bene con la nazionale italiana, con una squadra gregaria, non è che aveva Totti e Del Piero, cioè aveva giocatori gregari con tutto rispetto.
Gli stessi che con Ventura non si sono qualificati ai mondiali, per dire, erano più o meno gli stessi.
Sì, erano più o meno gli stessi. Quindi è andato al Chelsea e al primo anno ha subito vinto la Premier, che è il campionato più difficile d'Europa. È andato all'Inter e all'Inter non è facile vincere, nonostante Spalletti avesse fatto bene, però all'Inter ha preso in mano una situazione non certo facile, e al secondo anno, nonostante tutto quello che vuoi, Covid-19, la pandemia, stati chiusi, però è riuscito, con tutte le difficoltà, con l'eliminazione dalla Champions, l'eliminazione dalla Europa League, la sconfitta in Europa League in finale lo scorso anno, psicologicamente a tenere sempre saldo il gruppo e a portare uno scudetto a Milano che ormai mancava da 11 anni. Quindi io penso che Conte abbia ampiamente dimostrato di meritarsi l'etichetta di miglior allenatore in questo decennio, miglior allenatore italiano. E concedetemi di dire un pochino più di Allegri, perché Allegri, a differenza di lui, ha sempre trovato situazioni abbastanza, fra virgolette, confortevoli. Ha trovato una Juventus già costruita, dove lui ha fatto bene il suo, adottando una mentalità molto più europea alla Juve, e questo bisogna dargliene atto. E a differenza anche di tanti altri allenatori bravissimi che stanno facendo molto bene, che però a differenza di Conte, quando arrivano lì tante volte hanno delle difficoltà. Invece Conte, come prende il largo o come riesce a raggiungere il primo posto in classifica, poi se lo tiene ben saldo, con una squadra che non sempre è la più forte, ma la fa diventare più forte.
Fortunatamente non è toscano il prossimo ospite che aggiungiamo al nostro alla nostra serata. Ci colleghiamo con Ivano Sorrentino. Ciao Ivano.
Ciao Antonio, ciao Luigi, buonasera.
Ciao, ciao, buona serata.
Spiego, stavamo ciao, scherzando ciao. Prima, tutti i toscani, ciao, allenatori ciao, di qua e di là. Non me ne vogliono i toscani, che adoro come tutte le altre regioni, dove ho amici da tutte le parti. Certo. Fortunatamente abbiamo giusto. Un giocatore di calcio, un allenatore come abbiamo avuto in precedenza.
Purtroppo ex giocatore.
Purtroppo, no, i calciatori non sono mai ex, si offendono, no? A meno che non ci autorizzi tu. No. Hai sentito cosa ha detto David al piano di sopra su Conte? No, intanto era per fare i complimenti sotto sotto anche a chi ha vinto. Da allenatore della squadra che è sentato oggi, era a Torino, ha pranzato qui a Torino.
Sì, ho visto che era in un albergo di Torino.
Un albergo a Torino, quindi
sì. Anche Allegri, tutti qua sono
tutti qua.
Ci sarà Pirlo che non capisce bene che aria tira.
C'è una lotteria.
io sono d'accordo con David, a parte che ho un ottimo rapporto anche con mister Conte, quindi ci sentiamo spesso, e è chiaro che ha detto bene Davide, non è facile vincere all'Inter, e non dimentichiamoci che lui l'anno scorso è arrivato a un punto dalla Juve ed è arrivato in finale di Europa League, quindi secondo me ha fatto fino ad oggi un percorso importante all'Inter, dove in tutti questi anni nessuno era riuscito a vincere niente, ecco. Quindi io credo che il percorso di Conte all'Inter non si discute, come non si discute Conte allenatore, dove è andato, ha vinto campionati, ha vinto scudetti, quindi non siamo qui a discutere la bravura del mister, no? Quindi complimenti a lui, complimenti all'Inter, diciamo che hanno sfatato questo tabù che era ormai da troppi anni, e bisogna ripartire adesso tutte quante, la Juve compresa, deve rimboccarsi le maniche e ripartire più forti degli altri.
Senti, facciamo questo giochino e mi dite la vostra tutti e tre sinteticamente. Ivano, parto da te, ultimo arrivato alla Juve del lunedì in questa serata. Dovesse andare via Pirlo, molti si augurano di sì, anticipo già la risposta secondo il nostro sondaggione interno, sarebbe più giusto ripartire da un allenatore tipo non Conte, non Allegri, tipo Conte o tipo Allegri?
Beh, no. A oggi ti direi Conte.
Perché? E poi andiamo sopra.
Perché è uno che sicuramente conosce l'ambiente Juventus e quindi secondo me c'è bisogno di qualcuno che riporti un po' la mentalità juventina, e poi perché è un vincente e quindi io direi più Conte che Allegri come mentalità e come tipologia di allenatore.
Chiaro. Andiamo sopra, non voglio raccogliere e lanciare nessuna provocazione, David. Un allenatore che riporti juventinità, perché più uno, perché meno l'altro? La tua risposta. Come tipologia, lo ripeto, perché sennò i social hanno detto quelli di Radio Bianconera.
Assolutamente. No, vista l'annata che ha passato la Juve con tutte le difficoltà, allora intanto dico una cosa, che se la Juve vince la Coppa Italia e arriva fra le prime quattro, per me dovrebbe rimanere Pirlo primo, questo lo voglio mettere per certificato. Però nel caso in cui ci dovesse essere un cambio, è chiaro che Conte sia l'allenatore più adatto per ricostruire una squadra con questi giovani, con un gioco, con una filosofia vincente, come ha fatto del resto nel 2011. Quindi Conte lo vedo più
quindi
adatto.
Concordi con quello che dice Ivano Sorrentino? Esatto. Non sto leggendo i messaggi, perché normalmente chi nomina Conte a Radio Bianconera bisogna mettere i bip 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 perché ci prendono un po' d'assalto.
Per adesso c'è scritto no.
No, ma stasera sono educato. No, anche Davide Pratelli, essere...
come lo striscione della Lazio. Te lo ricordi lo striscione della Lazio?
Ma no, può essere, scusami, ma può essere anche uno che non è Conte, ma che ha un po' il profilo. Di Conte. Ecco, diciamo un allenatore del genere, è che deve detto essere per forza Conte, uno che un pochino rispecchia quelle doti che ha Antonio Conte.
Ribadiamo le 22:19 di questa Juve del lunedì, e tutti hanno detto tipologia di Conte, non hanno detto Conte rimettiamo la stella.
Dai, mentalità.
Mentalità, guarda come stanno spiegando meglio. Luigi.
Allora, diciamo che molto dipenderà dalla squadra che verrà allestita, perché Conte, diciamo lui, ma comunque quel tipo di allenatore lì, è un allenatore che va benissimo per costruire, ma quando poi si tratta di gestire va un po' più in difficoltà. E si è visto, insomma, che Allegri in quello ha una marcia in più, diciamo, nel gestire una situazione che funziona o che ha grandi giocatori. Allegri o Zidane, per dire un altro di quel genere lì, sono l'allenatore giusto. Se tu invece decidi di ripartire più o meno con una squadra di queste caratteristiche, a quel punto magari privata persino di Cristiano Ronaldo, che poi ovviamente quei soldi devi reinvestire sul mercato per mettere a posto alcune cose, lì serve un costruttore, cioè uno che arriva, perché in questo momento non mi sembra che Pirlo sia riuscito in questo lavoro, onestamente, cioè mi sembra che la Juve di quest'anno non abbia quell'anima che aveva la Juve di, io lo paragono alla Juve di Conte del primo anno, quindi quell'organico là secondo me era più scarso di questo qua, penso che non sia abbastanza fuori discussione questo. Qui c'è stato un avversario più forte rispetto a quello che c'era quella volta lì, probabilmente, però mi sembra che paragonando il lavoro di Conte al primo anno e quello di Pirlo al primo anno, il peso vada tutto dalla parte di Conte, insomma, quindi quel tipo di lavoro lì evidentemente Pirlo non è riuscito a farlo, e quindi servirebbe uno che dopo l'anno di Sarri, dopo l'ultimo di Allegri, Sarri e Pirlo sono tre anni in cui non si è costruito niente, deve arrivare uno che sa costruire l'identità della squadra, diciamo Conte, ma diciamo anche Gasperini, che è così, magari per un progetto un pochino non vincente subito, perché anche lui nell'Atalanta per arrivare ai risultati ci ha messo un pochino, però è uno che ha fatto terzo, adesso è secondo, voglio dire, è arrivato a un minuto dalla semifinale di Champions, quindi evidentemente le squadre le sa costruire, quindi un allenatore di progetto, come a dire, tu sai che con quell'allenatore lì, se fai quel modulo lì, funziona, e allora devo prendere quei giocatori utili a lui.
Da casa dicono Conte, no, non vi dico quante ho finali, meglio Gasperini, poi io devo dare a Cesare quel che è di Cesare. E comunque, quando parlate del 19esimo scudetto dell'Inter, è bene ricordare che è composto dalle cifre 1 e 9. 1 loro, 9 noi. Così ce lo ricorderemo sempre. Bello, qual è il rapporto.
Bello. E poi Cesare, uno di quelli è ancora da dimostrare comunque.
Cesare, ti faremo presidente di questa radio. Volevo andare invece un po' su Juve Udinese, approfittando della vostra presenza e del tempo tiranno, 10 minuti, e vi mando a nanna anche voi. Mister Sorrentino, l'amico Davide Pratelli dalla sua zona di Vanum, e qui in studio Luigi Schifo con il sottoscritto. Mi spiegate, io vado sempre a prendere le schede tecniche, vado a studiare l'avversario, ma devo anche pensare come ho vinto, perché ho vinto, come ho vinto con l'Udinese. Vado a vedere i dati che mi hanno incuriosito, no? Magari poi da allenatore perderei tutte le partite 6-0 con tutti i dati che ho in testa. Vado a vedere e chiedo a voi: qual è stato, secondo voi, il giocatore della Juventus, non che ha inciso di più di qua, che ha toccato più palloni nella partita con l'Udinese? E da qui farei una breve ultima riflessione. Ivano.
Il giocatore che ha toccato più palloni, Quadrado.
Risposta, te lo dico dopo. David.
Delict.
Delict. Risposta, te lo dico dopo.
Avrei detto Delict, ma l'ha già detto lui, quindi dico Bonucci, che ho il dubbio dei due centrali.
E allora vi faccio riflettere su quella che è la percezione di una partita di tutti noi. Anch'io non avrei azzeccato, sono andato a vederlo, no, perché mi piace raccontare il calcio in questo modo. Questo è questo direttore. Fra 108 anni Cesare prenderà il mio posto e farà la trasmissione in un altro modo. Non avrei mai detto che il giocatore, che non vuol dire forse nulla, ma delle piccole riflessioni le possiamo fare, che ha giocato più palloni, ed era da un po', anzi forse in questo anno non me lo ricordo, no, che ne ha giocati di più, è Alexandro. Addirittura 106 palloni giocati vuol dire anche semplicemente dati al portiere o dato al giocatore più vicino. Di questi 106, no, il secondo è Bonucci con 102. No, scusate, che è Danilo con 102. I due centrali a livello di McKennie e Quadrado, che sono quelli, anzi, leggermente inferiori rispetto a Bentancur, che tra i centrocampisti ne ha giocati 96, quello che ne ha giocati di più. Allora io mi chiedo, intanto, secondo voi, quello che ha giocato più palloni, no? E quello che ha avuto l'esito più favorevole di passaggi riusciti, e magari sono anche semplici, mi aspetterei che chi ne ha giocati di più abbia una percentuale più alta, anche solo per avere giocato di più. Così non è. Cosa voglio dire che non riesco a spiegare con i numeri? David, parto da te. E poi l'abbiamo vinta 2-1.
No, abbiamo vinto 2-1, ma è perché c'è, secondo me, una totale mancanza anche di concentrazione, proprio anche dei passaggi facili. Se noi vediamo anche il gol che abbiamo preso ieri, il gol preso nel primo tempo, è dovuto ad una clamorosa deconcentrazione da parte di tutta la
Fantastico.
Difesa.
Fantastico.
E quando anche Alexandro comunque porta palla, si vede benissimo che lui tante volte porta palla,
perché non sa cosa fare
a centrocampo. No, non sa cosa fa e la ripassa indietro. Cioè la passa di nuovo indietro. Quindi è proprio una Juve completamente priva di idee. E con questi giocatori, con quello che appunto ha avuto più possesso palla, che tante volte l'ha persa, tante volte non sa a chi darla, tante volte deve ripartire da dietro, perché purtroppo ci sono questi enormi problemi di assetto, soprattutto a centrocampo, di manovra e di movimento dei giocatori nel momento di non possesso. Perché io ho notato anche un'altra cosa durante la partita ieri, quando la Juventus cercava di impostare dalla difesa, davanti erano tutti fermi. Vedevo McKennie fermo, vedevo Bentancur fermo, vedevo tutti questi giocatori che non rientravano gli spazi in modo da
tanti non c'era fermi. Un buco da nessuna parte. Mister, a te, Ivano Sorrentino.
No, innanzitutto faccio i complimenti a Davide, che è un comico, sembra più un allenatore che un comico.
Ma come? Perché... l'abbiamo scritturato come comico.
Grazie. No.
Ha detto molto
forza
bene,
di vedere.
Una Juve priva di idee, una Juve con tanti giocatori fermi, una Juve che cerca sempre la giocata del singolo, no? Quindi non c'è una costruzione di gioco, non ci sono idee di gioco, e quindi sono d'accordo. Purtroppo abbiamo visto ancora una volta una Juve priva di idee e comunque in grossa difficoltà nella costruzione del gioco e soprattutto nello smarcamento senza palla. Ecco, quindi è chiaro che se da allenatore ti viene a mancare la giocata tattica di comunque fare un certo tipo di movimento per andare a smarcare o per ricercare comunque altre situazioni, è chiaro che poi il
è tutto più difficile.
Alessandro, Ivano, porta palla,
Ivano, scusami,
perde...
Ivano,
sì, dimmi.
No, dimmi, ti dai. Volevo chiedere, hai notato che anche Cuadrado spesso ha avuto difficoltà in fase offensiva? C'è stata un'azione dove la Juventus aveva un'occasione gol e Cuadrado si è trovato al limite dell'area,
me la ricordo,
che si è trovato al limite dell'area, che non ha saputo più a chi dare la palla perché c'era Ronaldo, non so,
bloccati nel traffico romano, Davide, sì, sembravano bloccati nel traffico.
Sì.
Cosa devo fare a questo punto?
Nessuno,
una confusione totale,
è vero.
Proprio
confusione, ecco. Poi nessuno che si proponeva, ecco, a poter far male alla difesa dell'Udinese, ecco, una Juve
a questo punto della stagione è grave,
ecco, passatemi il termine, sì. Una Juve non da Juve
a questo punto della stagione è anche grave, esatto. Senti, faccio un giro veloce, sì, perché siamo in chiusura, veloce. Luigi, preoccupato per il Milan?
Spero che torni Chiesa, la Juve giochi di contropiede, se no la veggo buia, perché qui se la Juve gioca nella metà campo degli altri, A, non tira mai in porta, B, gli altri hanno le praterie, quindi se ci metti il Milan nella prateria la vedo buia. Quindi,
mamma mia, tutti mister
mi
stasera.
Mi aspetto una Juve tipo Juve-Roma, mi auguro più che mi aspetto, una Juve tipo Juve-Roma che faccia sti benedetti tre punti e inizi a pensare magari di poter finire la stagione senza proprio il fiatone.
David, di che Luigi ha sbagliato.
Purtroppo no, perché ha detto quello che penso, cioè la Juventus avesse giocato di più, come con la Roma forse aveva qualche punto in più, non lo so, però avendo questi giocatori in velocità come Cuadrado, Chiesa, Morata, Ronaldo. Cristiano Ronaldo, forse la Juve doveva adottare un po' più un
McKennie
gioco di
rimessa.
Andiamo sotto al piano di sotto e chiudiamo con zona divanum, zona condominium anche con Ivano, preoccupato per la partita col Milan.
Sono d'accordo, hanno detto bene sia Luigi che David, è una Juve che secondo me per i giocatori che ha, per le qualità che ha, deve proporsi di più, deve andare a far più male alla squadra avversaria, quindi una Juve che deve fare più male.
Deve fare più male.
Di più. La Juve deve usare di più. Con i giocatori che ha, con le qualità che ha, deve usare di più.
La chiosa arriva da casa. Io intanto ne approfitto per salutare Luigi, nell'ordine, David Pratelli, ciao, dalla sua zona di Vanum, Ivano Sorrentino. La chiosa è la seguente.
Ciao,
era semplice. Vinceremo con le milanesi per quest'anno e vissero tutti felici e contenti. Buona serata, la Juve del lunedì, alla prossima settimana da casa. Sono perfetto, un piano sopra tutti noi. Ciao ragazzi,
ciao,
let's go. Domani con il palinsesto di Radio Bianconera,
grazie,
la Juve del lunedì torna fortunatamente martedì, no, lunedì prossimo. Ciao, buonanotte, ciao Yves, grazie, let's go.
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.